Tanti temi come sempre sotto la nostra lente di ingrandimento. Oggi iniziamo da quelli economici perché ci sono novità che filtrano dalla bozza della manovra, ma anche dei dati molto importanti che sono usciti poco fa della Commissione Europea che riguardano il PIL dell'Italia. Li commentiamo subito con il magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna. Ben trovato rettore.
Buongiorno, eccoci qui.
Allora rettore, come dicevamo, iniziamo dai dati della Commissione Europea che ha rivisto al rialzo le stime del PIL italiano, più 6,2% nel 2021, più 4,3% nel 2022, e poi sottolinea come la ripresa faccia scendere debito e deficit.
I dati della Commissione Europea confermano l'andamento positivo degli ultimi mesi, anche in termini di numeri, perché ormai c'è uniformità di vedute sia a livello nazionale che internazionale in relazione al fatto che l'Italia salirà più del 6%. Noi, per quanto riguarda le indagini nazionali, voglio ricordare che abbiamo, secondo l'Istat, nei primi tre trimestri già accumulato una crescita di PIL del 6,1%. E quindi ci sono i presupposti per andare al di là del 6% in modo più significativo. La Commissione Europea dice più 6,2% ed è un bel salto, perché l'ultima previsione dell'estate dava l'Italia con un più 5% in termini di PIL. Tutto ciò conferma che l'Italia, una volta tanto e dopo tanti anni, non è più agli ultimi posti in Europa in termini di produzione della ricchezza, ma addirittura ai primi, nel senso che noi continuiamo ad aumentare le proiezioni per il 2021, mentre alcuni nostri competitor, perché sono anche competitor nell'ambito europeo e globale, Germania e Francia, vedono riviste al ribasso le previsioni. Questo è frutto di ciò che abbiamo sottolineato, e cioè della campagna vaccinale che in qualche modo ha facilitato la ripresa economica in Italia più che altrove, perché ci siamo esposti anche a maggiori sacrifici, questo è vero. Però questi maggiori sacrifici poi in termini di salute, in termini economici, ci stanno dando delle soddisfazioni. Cioè vedere che l'Italia è considerata in modo assolutamente differente a livello internazionale anche dalle agenzie di rating, manca soltanto Moody's che il 5 dicembre si pronuncerà per quanto riguarda il rating del debito sovrano e le altre indicazioni. Quindi cresce il PIL più della previsione precedente, e naturalmente la crescita del PIL fa migliorare i due parametri importanti che sono debito pubblico PIL e deficit PIL. È evidente che una crescita che prende vigore ci agevola anche nell'abbassamento di quel rapporto, e quindi in un ridimensionamento che non è ovviamente, non può colmare ciò che abbiamo sopportato negli ultimi anni, però è un buon segnale. Speriamo di mantenerci in carreggiata. Le previsioni per i due anni successivi dicono che il PIL salirà del 4,3%, ma speriamo che a livello globale le cose possano ulteriormente migliorare e che a livello nazionale si possa andare oltre queste previsioni anche per gli anni successivi.
Come preannunciato in apertura, andiamo sulla manovra, rettore, perché sembra che non arriverà neanche oggi in Senato, ma comunque sappiamo è attesa in Parlamento a brevissimo. Intanto però filtrano nuovi dettagli sulla bozza di 219 articoli contenuti in 16 capitoli, documento che affronta tra gli altri anche i temi riguardanti le pensioni, il reddito di cittadinanza, passando poi per il super bonus, è previsto anche un piano per ridurre la pressione fiscale a cui andranno destinati 8 miliardi di euro. Inizierei però, rettore, dal reddito di cittadinanza, perché qui ci sono diverse novità, sembra volute fortemente da Draghi in persona. E insomma, la novità principale è che si decade dal reddito di cittadinanza dopo due proposte di lavoro congrue rifiutate, ma anche se non ci si presenta almeno ogni mese senza comprovato giustificato motivo presso un centro per l'impiego. E inoltre l'offerta è considerata congrua se il lavoro dista 80 km dalla residenza o comunque vi si arriva in 100 minuti con i mezzi pubblici. Il vincolo territoriale salta invece completamente dalla seconda offerta, quindi è congrua qualsiasi offerta da qualsiasi luogo arrivi in territorio italiano. Poi c'è ovviamente il fatto dei navigator, addio ai navigator, e diciamo nella bozza si legge che saranno le agenzie per il lavoro iscritte all'albo e autorizzate dall'ANPAL a svolgere l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari.
Beh, Draghi e il governo hanno fatto un lavoro importante tenendo conto delle indicazioni della commissione appositamente istituita per studiare gli effetti che aveva avuto l'introduzione del reddito di cittadinanza e le modifiche da effettuare per migliorarlo, la commissione presieduta dalla professoressa Saraceno. E quindi le novità vanno nella direzione di colmare quelle lacune che il reddito di cittadinanza aveva evidenziato, soprattutto in termini di politiche attive del lavoro. C'è un affinamento nel discorso, nel tema delle politiche attive del lavoro. Si parlava poi addirittura che i possibili rifiuti riguardassero attività poste molto lontano e che bisognava comunque accettarle anche a 1000 chilometri di distanza. Invece è riconfermato più o meno, almeno da quello che lei ha letto, è riconfermato gli 80 chilometri, che sono una distanza chilometrica accettabile.
Però poi, solo per la prima, perché poi per la seconda invece c'è l'obbligo,
la territorialità, esatto. Sì, come ha detto. E poi i navigator dovevano costituire un punto di riferimento importante. In realtà il progetto dei navigator non ha avuto successo e quindi si è pensato di riaffidare all'Agenzia per il Lavoro il compito di trovare un punto di collegamento tra offerta e domanda di lavoro. Vedremo come andrà a finire. Del resto Draghi aveva sempre manifestato l'intenzione di non sopprimere il reddito di cittadinanza, dicendo che a livello socio-economico il reddito di cittadinanza era servito, mentre per quanto riguarda le politiche attive del lavoro aveva evidenziato un vero e proprio insuccesso. Ed è andato il governo in questa direzione, quindi affinando il discorso del sostegno economico-sociale e cambiando alcune cose in merito allo sviluppo delle politiche attive. È una sfida che speriamo possa andare avanti con successo. E poi il tema della caccia ai furbi che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza non avendone diritto, è un tema che rimane confermato e sicuramente la ricerca verrà ulteriormente estesa proprio per stanare quelle situazioni di irregolarità che non rientrano nello spirito del reddito di cittadinanza e che non rientrano poi nella corretta osservanza delle regole e delle norme.
Un'altra novità riguarda Opzione Donna, l'anticipo della pensione per le donne, per il quale nella prima bozza veniva alzato a 60 anni il requisito d'età. Nella versione aggiornata cambia, la misura viene prorogata per un anno con i requisiti attuali, quindi 58 anni per le dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome.
Sì, questa è un'altra novità che già era stata ventilata poche ore dopo, soprattutto per effetto dell'azione dei sindacati. Opzione Donna scatta a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Ricordiamo quindi che le donne che hanno raggiunto questa età e hanno 35 anni di contribuzione versata possono andare in pensione anticipatamente. Qual è il rovescio della medaglia? Che poi percepiscono la pensione interamente secondo il metodo contributivo. E quindi in termini di assegno pensionistico hanno una penalizzazione che si aggira intorno al 30%, che non è poco. Qui ciascun soggetto, ciascuna donna dovrà fare una valutazione dei costi e benefici, vantaggi e svantaggi che derivano da andare in pensione prima e quindi magari sviluppare altre attività anche di differente natura, non lavorative, e però sacrificare il 30%, che non è poco. Questo certo. È una cosa personale che deve essere risolta. Da notare che questo riallineamento a quanto era previsto prima nasce anche in perfetta armonia con lo studio che ha fatto la Fondazione Di Vittorio della CGIL, che nel suo studio ha evidenziato che con 60-61 al massimo 2000 persone avrebbero usufruito di questa possibilità di anticipo pensionistico. abbassando e tornando a 58-59, la platea dei soggetti interessati si allarga in modo considerevole, dovrebbero essere maggiori le richieste di pensione anticipata. Globalmente si registra, con le norme che hanno avuto qualche mutamento, che abbiamo già commentato in qualche altra occasione, si registra una contrazione dei soggetti che potranno andare in pensione prima, e quindi una mancanza di allineamento, perché in Europa grosso modo si va in pensione a 63 anni, da noi a 67, quindi è importante comunque assicurare a chi vuole in qualche modo possibilità di andare in pensione prima. Ape Social, opzione donna, e poi c'è anche qualche altro caso di possibile pensione anticipata.
Altro tema spinoso della legge di bilancio è il taglio delle tasse. Il governo vuole destinare 8 miliardi di euro alla riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi, la cosiddetta IRAP. Il taglio dell'IRPEF, per cui vengono erogati 6 miliardi nel 2022 e 7 dal 2023, all'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote. E inoltre si legge sempre nella bozza, in quest'ultima bozza della manovra, è prevista una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo.
Allora, su questo bisogna essere cauti, perché c'è stata confusione sin dall'inizio, perché si è sempre parlato di 8 miliardi come intervento per il cuneo fiscale, l'IRPEF e l'IRAP. Poi sono diventati 12 dalla conferenza stampa di Draghi. Non è che sono diventati 12, si è considerata un discorso di fiscalità allargata. Nei 12 sono compresi 2 miliardi che verranno utilizzati per diminuire il carico delle bollette sui soggetti che ne hanno maggior bisogno. Quindi in senso stretto sono rimasti gli 8 miliardi. Con 8 miliardi quanto si può fare? Non si può fare moltissimo, anche in termini di cuneo fiscale. Certo, meglio poco che niente, ma i benefici che avranno in busta paga i lavoratori grazie al cuneo fiscale, e vedremo quale parte degli 8 miliardi verrà dedicata al cuneo fiscale, e certamente i vantaggi sono minimi, e quindi la possibilità di spendere di più sarà limitata, perché il discorso qual è? I lavoratori hanno minore ritenute, diminuisce il cuneo fiscale col tentativo di riavvicinarsi alla media europea, da cui distiamo 5 punti percentuali, non è poco, e avendo più disponibilità ciò può determinare due fenomeni: o un incremento del risparmio, per il risparmio siamo stati sempre bravi, quindi tranne casi di soggetti che hanno particolari difficoltà, il risparmio in Italia è stato record anche nel tempo pandemico. L'ultimo dato ABI ci dice che sono 1.799 miliardi che giacciono come liquidità sui conti correnti bancari. E i consumi? I consumi importanti sempre, e oggi ancora di più, perché la paura denunciata anche da analisi di Confcommercio e di altre associazioni importanti ci dice che l'aumento dei prezzi, prima energetici, adesso l'aumento dei prezzi diffuso anche ad altri campi, può mettere in pericolo i consumi a partire da Natale, che è un periodo, quello delle feste natalizie, in cui i consumi crescono molto, certo. È il periodo in cui nell'anno si hanno i maggiori consumi. E questo inaspettato aumento dei prezzi determina preoccupazione, e non è una cosa di cui noi sappiamo dire quando avverrà la conclusione, cioè se si fermerà questo aumento dei prezzi, visto che l'inflazione continua a correre. Ieri i dati sull'inflazione non sono stati particolarmente brillanti. Negli Stati Uniti 6,2, più 6,2 su base annua, sopra le attese che davano un 5,9, la Germania 4,5. E noi tutto sommato ancora ci difendiamo, siamo anche in queste classifiche non più agli ultimi posti, quindi speriamo bene.
Eh sì, anche perché questo è un rischio ovviamente molto concreto, purtroppo. Rettore, chiudiamo con i mercati. Milano in questo momento leggermente negativa, mentre lo spread siamo a 120.4.
Lo spread, comincio allo spread perché rispetto alle buone prospettive che l'altro ieri avevamo di riduzione, da ieri lo spread è ricresciuto, purtroppo. Ieri è aperto intorno a 113 punti, in linea col giorno precedente, poi è salito a 116 e oggi addirittura va oltre 120 punti. Questo è frutto di incertezza che c'è sui mercati anche per i rischi pandemici, non dimentichiamoli, certo, perché purtroppo ancora non siamo usciti dalla pandemia a livello globale e anche a livello nazionale, mentre i mercati finanziari tutto sommato, nonostante la chiusura molto negativa di alcune piazze internazionali, ad esempio il Nasdaq americano ha perso più dell'1% questa notte, e anche il Dow Jones e l'S&P 500, gli altri due indici di New York, erano negativi. In Asia andamento contrastato, in Europa abbiamo delle limature, delle percentuali negative, che però sono abbastanza contenute. Il FTSE MIB attualmente naviga intorno a un meno 0,10%, quindi una cosa assolutamente accettabile. I mercati finanziari continuano a dimostrare una notevole capacità di tenuta anche in tempi così difficili.
Bene, grazie davvero al magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna. Rettore, a presto, buona giornata.
Grazie e buona giornata a tutti.